Allora, eravamo arrivati, se vi ricordate, al versetto praticamente 10, no, del libro di Giona, per cui l'avevamo lasciato il nostro buon Giona sulla barca, circondato da tutti i marinai durante la tempesta, non so, situazione alla Cottarelli potremmo dire, insomma, ecco, e che cercava di spiegare qual era la sua situazione. Quindi allora andiamo avanti, prendiamo ancora due o tre versetti, dall'11 al 13.
Essi gli dissero: che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi? Infatti il mare infuriava, e gli disse loro: guarda, tieni che non mi piace questa roba, prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano, perché il mare andava sempre più crescendo contro di loro.
Ok. Allora, la consapevolezza di Giona che l'essere gettato in mare salverà i marinai comincia un po' ad aprirgli gli occhi, no? Però che cosa fanno questi pagani, questi non credenti nel vero Dio? Dopo le parole di Giona non ci stanno, perché avete visto il versetto 13: cercarono a forza di remi di raggiungere la spiaggia, anche se non ci riescono. Cioè queste persone hanno capito che ci si salva insieme, che anche se Giona è il colpevole di tutto quello che gli sta succedendo, non deve morire e che per lui può esserci ancora salvezza. Questi prendono e cominciano a remare verso la riva, cioè non ci stanno a buttarlo a mare, ci si salva tutti insieme, no? E in qualche modo l'ironia del testo, no? Giona è mandato ai pagani per salvarli e si rifiuta. I pagani invece cercano di salvare l'uomo di Dio, dimostrando loro di essere più credenti, no? Di applicare loro la legge di Israele, no? Ogni ebreo si deve salvare insieme agli altri, ma questi sono pagani, non ce l'hanno nella mente questo tipo di ragionamento, capite? L'ironia del testo, la satira contro un periodo storico in cui l'ebraismo è ripiegato su se stesso, sulle proprie sofferenze del post-esilio, sulla non autonomia politica, perché sono sotto il dominio degli infedeli. Quindi questo libro rappresenta una voce diversa, profetica, un po' come quella di Papa Francesco oggi, nei confronti della cultura che ci circonda, no? Verso lo straniero, verso il nemico, verso colui che non è dei nostri, no? E anche Giona, chiedendo di essere gettato in mare, in qualche modo salva o tenta di salvare dei pagani, perché se lui va in mare, il mare si calma e i pagani che sono sulla nave si salvano, no? Vi ricordate, Dio aveva chiesto a Giona di alzarsi, lui invece ha fatto di tutto per abbassarsi, no? Fino ad andare a dormire dentro la nave, no? E adesso, mentre parla ai marinai, è alzato, è in piedi, circondato da tutti gli altri, è salito a poppa e sta tornando indietro, si sta convertendo, volge lo sguardo sul versante opposto. Allora, la prima conversione di Giona, quella della paura, era dare le spalle alla parola. Ora abbiamo la seconda conversione, quella del coraggio. Si volge verso la parola, verso la riva, per portare salvezza. Cosa fanno allora i marinai? Vediamo. Andiamo avanti dal versetto 14 fino ai primi due versetti del capitolo 2.
Allora implorarono il Signore e dissero: Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere. Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrificio al Signore e fecero voti. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio.
Suo Dio. E disse, vediamo poi dopo quello che dice il nostro Giona, no? Il testo greco del versetti che abbiamo letto dice: quegli uomini ebbero gran timore di Yahweh, gli offrirono sacrifici e innalzarono preghiere. I marinai quindi riconoscono nel Dio di Giona il vero Dio, senza che Giona abbia fatto o detto qualcosa per convertirli. Ha solo detto: sono ebreo, credo nel Dio di Israele. Quando chiederanno a Gesù un segno, egli risponde: non vi sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, dice Matteo 12:39. In questo caso la conversione dei pagani, che non avendo incontrato e conosciuto Gesù, aderiranno al suo Vangelo. Giona, invece di alzarsi come aveva comandato Dio, scende sempre più in basso. Ora è in fondo al mare. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona e resterà nella pancia di questo pesce 3 giorni e 3 notti. Nel prossimo incontro approfondiremo proprio poi bene questo, no? Il 3 giorni e 3 notti. Avete visto che torna ancora una volta il verbo scagliare, gettare. I marinai lo gettano in acqua, in mare, no? E come avevamo visto la volta scorsa, ci ritroviamo di fronte all'uso del verbo disporre. Lo ritroveremo ancora diverse volte, no? Dio dispose che un grosso pesce. Ancora una volta è Dio che prende l'iniziativa. Aveva mandato il vento di tempesta e ora manda il pesce. Il riconvertito ai disegni di Dio l'ha capito. Al versetto 12 aveva detto: so che è colpa mia se ci ha colto questa grande tempesta. Ma lo capiscono e lo confessano anche i marinai. Versetto 14: poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere. Sempre al versetto 14 avete visto che i marinai dicono: non imputarci, Signore, il sangue dell'innocente. E questo ci rimanda un po' alla mente i brani dei Vangeli, quando alla condanna di Gesù i sacerdoti dicono tutto il contrario: il sangue di quest'uomo ricada su di noi e sui nostri figli. Io non so se lo scrittore del Vangelo avesse in testa, diciamo, questi versetti di Giona, ma vedete, i pagani chiedono a Dio di essere risparmiati del sangue, mentre i sacerdoti, i capi di Israele invece accettano il sangue, no? Il pesce, dopo aver ho sbagliato foglio, no, questo. Scusate, ma... avevo sbagliato foglia. I marinai fanno una professione di fede nel vero Dio. Il pesce, in ebraico troviamo dog gadol, cioè pesce grande, grosso, ed è la traduzione greca ketos, cetaceo, balena, che ha ispirato poi tutta l'iconografia su Giona. L'ebraico non indica quale pesce si pappa il profeta, è un dog gadol. Il valore numerico di questo pesce grosso è 50, come la parola yam, mare. Quindi la traduzione migliore sarebbe un essere marino, un figlio del mare, un figlio dell'abisso, che si rende per volere di Dio abitabile, ospitale. Il Midrash su Giona, il grosso pesce, è figura dello Sheol, degli inferi. Dice il testo, il pesce che divora Giona è la tomba, le sue viscere sono lo Sheol. Se il pesce, dopo aver tenuto Giona per 3 giorni e 3 notti, lo ha buttato fuori, anche la terra espellerà i morti. Quindi si parla già di una resurrezione. Questa consapevolezza di morte e resurrezione al terzo giorno che ci indica il libro di Giona la riprenderemo la prossima volta. Nel pancione del pescione il nostro eroe cosa fa? Si mette a pregare. Dice ancora il Midrash: Giona entrò nel pesce come in una sinagoga e vi poté pregare stando dritto in piedi, mentre gli occhi del pesce erano le finestre da cui poteva entrare la luce. E allora, in questa sinagoga marina, vediamo come prega il nostro prode.
Posso dire una cosa? Visto che abbiamo parlato prima di missionari, qui abbiamo un pesce missionario,
sì,
no? Perché letteralmente sarebbe: ma il Signore incaricò della missione un grosso pesce. Quindi siamo di fronte a un pesce missionario.
Perfetto. Quindi vediamo i versetti dal 3 al 10. La preghiera del buon vecchio Giona.
No, no, ti sposto solo questo.
Ed egli mi ha esaudito dal profondo degli inferi, ho gridato, e tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sono passati sopra di me. Io dicevo, sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è attinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino alla tua santa dimora. Quelli che onorano vane nullità abbandonano il loro amore. Ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore.
Allora, se conoscete un po' il libro dei Salmi, vi sarete accorti che lo scrittore del libro di Giona fa una compilation, come si direbbe oggi, di citazioni tratte da quel libro. Nelle vostre Bibbie, probabilmente a margine, sono indicate, no, queste citazioni, vero? E sono almeno 20. Quindi in 6-7 versetti, vedete, ci troviamo 20 citazioni dei Salmi. Questo che chiameremmo il Salmo di Giona si può dividere in due parti. Dal versetto 3 al 7 è un Salmo di supplica, di richiesta. E dal versetto 8 al 10 è un Salmo di fiducia, di abbandono nelle braccia di Dio. L'inizio, il versetto 3, è uguale al Salmo 120, che è il primo salmo, il primo canto delle salite, il canto del pellegrinaggio sacro a Gerusalemme. Nella mia angoscia ho invocato il Signore. Come il pellegrino che abita lontano dal Tempio e si appresta a partire verso il luogo della presenza di Dio, così Giona inizia il suo percorso di riavvicinamento alla parola, la sua seconda conversione. Versetto 4, mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. Torna ancora il verbo gettare, scagliare, così ricorrente in questo libro. E qui sono citati i Salmi 69, sono caduto in acque profonde, l'abisso non mi sommerga, la fossa non chiuda su di me la sua bocca. E il Salmo 42, tutti i tuoi flutti, le tue onde sopra di me sono passati. Il versetto richiama anche il profeta Michea, tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Versetto 5, io dicevo sono scacciato lontano dai tuoi occhi, citazione del Salmo 31, del Salmo 5, però qui sembra che Giona dimentichi che è lui che stava scappando, è lui che si stava scacciando lontano da Dio, non il contrario. Quindi sembra che fa un po' il furbetto il nostro Giona, ecco, sei tu Signore mi hai cacciato, come? Hai fatto tutto sto cinema e adesso dai la colpa a Dio, comincia un po' a essere ambiguo il nostro profetino. Versetto 7, ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, quindi dopo essere sceso sempre più in basso, ora Giona inizia la risalita, inizia ad alzarsi, come gli aveva chiesto Dio all'inizio del libro. Qui sono citati i Salmi 30 e 16. Versetto 8 si citano due salmi penitenziali, 142 e 143, la vita che viene meno, e il Salmo 102, la preghiera che sale verso Dio. Il tono, avete sentito leggendolo, è cambiato. Da preghiera di angoscia, ora Giona ringrazia, loda il Signore. La fine del versetto 7 dice, Signore mio Dio. Alla fine, quel Dio da cui fuggiva, che non voleva riconoscere, torna ad essere il suo Dio. E c'è un parallelo con l'Apostolo Tommaso. Anche lui dice le stesse parole, Signore mio, mio Dio. No? E anche Tommaso in qualche modo è uscito dal grosso pesce dell'incredulità, del dubbio. Usano gli stessi termini riconoscendo in qualche modo l'opera, l'operato del Signore. Versetto 9 è quello che crea più problemi di traduzione. No, avete visto, quelli che servono idoli falsi, dice l'ultima traduzione CEI, abbandonano il loro amore, che si capisce molto poco. Letteralmente però suona così, i custodi di ingannevoli nullità abbandoneranno la loro devozione, che rientra molto meglio nel concetto di questo libro, cioè i custodi di ingannevoli nullità sono gli idolatri, no? Le ingannevoli nullità sono gli idoli, no? Ed è una citazione del Salmo 31 versetto 7, no? Abbandoneranno la loro devozione, cioè i pagani, gli idolatri si convertiranno. E Giona ha assistito alla conversione dei marinai pagani, l'ha capito, e quindi può dire, è vero, quelli che servono i falsi idoli si convertiranno, abbandoneranno la loro devozione per aprirsi al vero e unico Signore. E a questo punto si capisce che è pronto ad annunciare ai niniviti il suo messaggio, perché si rende conto che anche i pagani possono abbracciare il vero Signore. E qui, così il versetto 10 può concludere, adempirò il voto che ho fatto perché la salvezza viene dal Signore. Quindi adempirò il voto significa ok, sono d'accordo, accetto la situazione, me ne vado finalmente a Ninive. E quindi versetto 11.
Il Signore comandò al pesce ed esso rigettò Giona sull'asciutto.
Ok, il pesce missionario, è ancora Dio a prendere l'iniziativa. Prima dispone che il pesce si pappi il profeta e ora gli parla. No, dice il Talmud, Dio parla solo a tre creature, all'uomo, al serpente e al pesce che ha ingoiato Giona. Dio parla a Giona che gli subbidisce, parla alla tempesta, al vento, al pesce che immediatamente scattano, no? E l'essere umano sarebbe la razza dominante. Il pesce rigettò, scagliò Giona sulla spiaggia, o meglio, il testo dice, sull'asciutto, no? Ora il pesce lo rigetta sull'asciutto, colui che ha rigettato l'ordine di Dio per paura e indifferenza. Scrive Marco Chiolerio, che non smetterò mai di ringraziare per i suoi appunti su Giona, in realtà Dio non getta via la vita di Giona e la nostra, bensì la nostra parte peggiore. Come dice il profeta Michea, Dio tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe, getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Non è Giona a finire in fondo al mare, è il suo peccato, la sua paura, la sua disubbedienza. Lo Spirito di Dio durante la creazione aveva posto un limite alle acque sotto il cielo ed era apparso l'asciutto, e sull'asciutto si sviluppa la vita. Ora Giona è gettato sull'asciutto, dove può ricominciare una nuova vita, accettare ed obbedire alla parola di quel Dio che ha pregato e a cui ha chiesto perdono nel ventre del pesce. Andiamo. Allora, dove si trova Giona? Dov'è che è sputacchiato? Il testo dice sull'asciutto. Un midrash dice che è tornato a Giaffa. Un altro che è rigettato vicino a Ninive, in modo che non cambi nuovamente idea. Il pesce, esatto, lo sputacchia, va a finire lì, sui confini della città di Ninive. A questo punto...
Sono 4.000 chilometri, esatto, contati male.
Esatto, lo sputacchio. Il pesce era molto, molto grosso. Comunque sia, è uscito dal pesce ed è una persona nuova. Qui c'è un altro simbolismo di questo libricino. Pesce in greco, lo sappiamo tutti, si dice ictus, che era un acronimo con cui i cristiani identificavano Gesù, lo sappiamo tutti, no? Jesus Christos Theou Ius Soter, Gesù Cristo figlio del Dio Salvatore, no? Vi ricordate tutti i graffiti a forma di pesce nelle catacombe? Che significa? Solo chi è entrato nel pesce, cioè chi è entrato in Gesù, può fare la volontà del Padre. Solo in Cristo si ha la salvezza dei pagani. La conversione inizia facendoci mangiare dal pesce Gesù. È quello che dobbiamo fare anche noi, che siamo chiamati a farci mangiare da Gesù per poi farci mangiare dagli altri, per poi portare agli altri il messaggio di conversione. Andiamo avanti, leggiamo i primi 4 versetti allora del capitolo 3.
Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Alzati, la grande città, e annuncia loro quanto ti dirò. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta.
Ok. La mission impossible di Giona, potremmo chiamare questa parte, no? Al versetto 1 avete visto una seconda volta. Questo significa che una seconda possibilità non si deve negare a nessuno. Ed è Dio stesso a testimoniarlo. Poteva prendere qualcun altro e dirgli, visto che Giona è scomparso, vai tu al posto di Giona. O poteva dire a Giona sull'asciutto, bene, adesso sei lì, la tua missione è finita, tornatene a casa e mando qualcun altro. No, Dio stesso prende l'iniziativa di usare nuovamente il peccatore, di usare di nuovo colui che non ha obbedito alla sua parola, no? Quindi pensiamo a quante volte dopo il primo sgarbo, la prima litigata, noi chiudiamo definitivamente con gli altri. Quello mi ha fatto, con me ha chiuso. Poteva farlo anche Dio, no? Ma Dio stesso ci testimonia che noi come credenti dobbiamo sempre avere il cuore aperto per dare la seconda possibilità a chiunque commette qualcosa di negativo. Sarà contento Berlusconi. Versetto 2 annuncia loro quanto ti dico. Letteralmente è scritto: proclama, grida ciò che io ti ho proclamato. Sembra la stessa frase del capitolo 1, versetto 2. Avete visto, no? Se controllate i due versetti, sono tali e quali. Ma c'è una piccola differenza che in italiano non rende, purtroppo, no? Perché il capitolo 1, versetto 2 dice, il verbo è kara al, quindi parlare, proclamare contro. Al capitolo 3, versetto 2, invece l'ebraico usa kara el, cioè parlare, proclamare dentro, all'interno, in essa. Allora nel capitolo 1 Dio dice vai a parlare contro, al capitolo 3 dice vai a parlare lì dentro. Capite come cambia? E in italiano noi abbiamo parlare, punto e basta, no? Non è che abbiamo queste sfumature, piccole ma importanti. Perché il primo invito di Dio a Giona era quello di portare un messaggio di condanna. La loro malvagità, difatti, dice, è arrivata fino a me. Ora il secondo messaggio si apre alla misericordia. Questo perché lo stesso Giona ha sperimentato Yahweh, lento all'ira e ricco dell'amore. Allora qui non è più mandato a condannare, ma è mandato a portare un messaggio di speranza, a parlare dentro. Chi ascolta, ascolta. Ninive, versetto 3, è una città molto grande. Torna di nuovo l'aggettivo grande, gadol, che compare ben 14 volte nel nostro racconto. Il pesce è grande, la fifa di Giona e dei marinai era grande. E più avanti, al capitolo 4, il dispiacere e lo sdegno di Giona erano molto grandi. Ma anche, capitolo 4, versetto 2, Dio è detto il Dio del grande amore. Quindi è un aggettivo molto importante all'interno di questo raccontino, di questa leggendina. Questa Ninive era larga 3 giornate di cammino. Quindi, insomma, era partire da Rivoli e arrivare a Chieri, ecco, come più o meno come grandezza. Però 3 giornate, allora qui abbiamo 3 giornate nel ventre del pesce e 3 giornate di cammino. Quindi lo scrittore crea un parallelismo. Giona nel pesce è solo, prega, si converte in 3 giorni. Ora nella città Giona per 3 giorni è tra la gente che anche loro cosa fanno? Pregano e si convertono. Annuncia 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Voi sapete tutti bene che 40 è un numero simbolico che nella Bibbia indica sempre il tempo stabilito da Dio. Quindi è come dire, ragazzi, attenzione, tra qualche giorno, tra qualche tempo, che può essere domani, fra 40 anni, il Signore interverrà contro la città. Ninive sarà distrutta. Anche qui il verbo ebraico afak ha un duplice significato: distruggere, radere al suolo, ed è lo stesso verbo che trovate in Genesi 19 per Sodoma e Gomorra. Però vuole anche dire come verbo rivoltare, rovesciare, invertire. Quindi a Ninive è dato del tempo per invertire la sua vita, per sovvertire il suo comportamento, per non fare la fine di Sodoma. Giona non fa il Savonarola, porta il suo messaggio probabilmente con molta fifa e ottiene un risultato incredibile. Leggiamo allora i versetti dal 5 al 10, la conversione di Ninive.
In mezzo all'Isis.
In mezzo all'Isis, certo.
I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì il sacco e si mise a sedere sulla cenere. Poi fu proclamato in Ninive questo decreto, per ordine del re e dei suoi grandi: uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e bestie si coprano di sacco e si invochi Dio con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua corda malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno, sì che noi non moriamo. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. E Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece.
Allora, in qualche altra Bibbia probabilmente al versetto 7 trovate: uomini e animali, armenti e greggi, non gustino, non mangino nulla, non pascolano. Mentre al versetto 10 qualche altra Bibbia dice: Dio si ravvide, no? E non ebbe pietà, se non mi ricordo bene com'è.
Si impietosì,
eccetera, no? Quindi i cittadini di Ninive credettero a Dio, digiunano, vestono di sacco, grandi e piccoli, cioè i ricchi e i poveri, tutti quanti. E perfino il re di Ninive si alza dal trono, toglie il manto regale, probabilmente anche la corona, si veste di sacco, si siede sulla cenere e proclama digiuno, umani e animali. Chiede a tutti di pregare il Dio di Giona con tutte le loro forze. Scrive Marco: è un effetto incredibile, gli abitanti di Ninive prestano fiducia nel Dio di Giona e non nei propri idoli. La città sanguinaria, traditrice, piena di rapine, insaziabile saccheggiatrice, prostituta che attirava i popoli con le sue fornicazioni e stregonerie, questo lo dice il profeta Naum ai capitoli 2 e 3 quando descrive Ninive, e quindi insomma sembra la Roma di questi giorni, insomma, no? Eccetera. Allora, di punto in bianco si rivolge a Dio. Il commento rabbinico al libro di Giona aggiunge al testo questo: gli abitanti di Ninive alzarono anche i loro stessi figli verso il cielo, gridando al santo benedetto in favore di questi bambini innocenti che non hanno mai assaggiato il peccato, ascolta le nostre preghiere e non farci morire. Il re di Ninive ordina un decreto che si conclude in questo modo: ognuno si converta dalla sua condotta malvagia, dalla violenza che è nelle sue mani. chissà se Dio non cambi e si ravveda. Ci troviamo al nucleo, al cuore di questo libricino. Se l'uomo cambia, il mondo cambia e vede Dio cambiare. Dio non è mutevole, non è come noi che cambiamo di umore e di opinione. In questi giorni ne abbiamo viste di cotte e di crude.
E di cottarelle.
E di cottarelle, sì. Ma perché si trasfigurano i nostri occhi e finalmente capiamo e vediamo la realtà spirituale così com'è. La volontà di Dio è sempre per il bene. Ci basta convertirci per cambiare direzione, girare il capo e lo sguardo, cercare i suoi occhi e li troviamo già alla ricerca dei nostri. Così aveva profetizzato Ezechiele, capitolo 18. Forse che io ho piacere della morte del malvagio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, liberatevi da tutte le malvagità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Io non godo della morte, convertitevi e vivrete. No? Probabilmente chi ha scritto il libro di Giona conosce molto bene le profezie di Ezechiele. Dio non condanna nessuno, non minaccia né odia nessuno. Siamo noi, con il nostro comportamento, le nostre scelte, i nostri peccati, che scegliamo da che parte stare. Siamo noi a distruggere le vite e le città, a produrre le guerre e la fame. Il libro di Giona ci ricorda che basta un piccolo accenno di pentimento, il proposito di cambiar vita, il riconoscimento della nostra precarietà, perché Dio ci corra incontro, ci abbracci, ci baci, donandoci pace e capacità di misericordia, come ha fatto con quello che chiamiamo il figlio prodigo. Dio vide le loro opere. Versetto 10, si erano convertiti dalla loro condotta malvagia e la città di Ninive non verrà distrutta, come aveva invece profetizzato Giona. Così si conclude il terzo capitolo con questo annuncio di misericordia, ma in realtà Ninive è stata distrutta, o meglio, la vecchia Ninive malvagia e peccatrice non esiste più. La sua distruzione veramente è avvenuta, perché ora è nata una nuova Ninive, costruita sul bene, sulla giustizia, sul perdono e sull'armonia. Cioè, in qualche modo, la profezia di Giona funziona. La vecchia Ninive non esiste più, è stata distrutta. Al versetto 6 avete visto che il re di Ninive si alzò. Torna di nuovo il verbo cum, no? Il re malvagio fa prontamente quello che Giona ha procrastinato. Il re non scappa, non prende tempo, si alza subito. Il testo è sempre più ironico, vedete. Chi è il vero credente? Chi ascolta davvero la parola di Dio? O chi scappa per poi tornare convertito? Il re malvagio, il re di questa città, si dimostra più credente del nostro profeta. Noi non sappiamo chi era davvero questo re. La tradizione ebraica indica Sennacherib, che trovate al secondo libro dei re, capitolo 19, che era re di Assiria, che si accampa davanti a Gerusalemme, minaccia il re Ezechia di conquistare la capitale. Di fronte a questa minaccia interviene il profeta Isaia, che rassicura il nostro re. Vi leggo 2 Re 19, dal versetto 25 al versetto 37. Cosa dice Ezechia? I loro abitanti, stremati di forza, erano atterriti e confusi davanti all'esercito di Sennacherib davanti a Gerusalemme. Erano erba del campo, foglie verdi d'erbetta, erba di tetti, grano riarso prima di diventare messe. Poiché il tuo infuriarti contro di me e il tuo fare arrogante, dice Dio a Sennacherib, è salito ai miei orecchi. Porrò il mio anello alle tue narici, cioè ti faccio schiavo, e il mio morso alle tue labbra. Ti farò tornare per la strada per la quale sei venuto. Questo sarà per te il segno. Mangiate quest'anno il frutto dei semi caduti, nel secondo anno ciò che nasce da sé, nel terzo anno seminate e mietete, piantate vigne e mangiate il frutto. Cioè tornerete a lavorare nei campi, tornerete, no, liberi in qualche modo. Il residuo superstite della casa di Giuda continuerà a mettere radici in basso e a fruttificare in alto. Poiché da Gerusalemme uscirà un resto, dal monte Sion un residuo, qualcuno traduce un Messia, lo zelo del Signore farà questo. Perciò così dice il Signore riguardo al re d'Assiria: non entrerà in questa città, né vi lascerà una freccia, non l'affronterà con scudi e contro essa non costruirà terrapieno. Ritornerà per la strada da cui è venuto, non entrerà in questa città, oracolo del Signore, proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide, mio servo. Ora, in quella notte, l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento gli Assiri, 185.000 uomini. Quando i superstiti si alzarono al mattino, ecco, erano tutti cadaveri. Sennacherib, re d'Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase. Mentre si prostrava nel tempio di Nisroch, suo dio, i suoi figli, Adrammelech e Sareser, lo colpirono di spada, mettendosi quindi al sicuro nella terra di Ararat. Al suo posto divenne re suo figlio Assaradon. Quindi il Sennacherib, appena se ne torna a casa, viene fatto fuori. Questo Sennacherib è figlio di Sargon II, vive intorno al 700 avanti Cristo. Questo assedio di Gerusalemme è del 701. Nel dodicesimo canto del Purgatorio Dante lo sbatte tra gli orgogliosi, ai versetti 52-54. Mostrava come i figli si gittaro sovra Sennacherib dentro dal tempio e come morto lui quivi il lasciaro.
Hai detto, scusa, nel cerchio dei?
Degli orgogliosi. Il canto 12. Sembravo Benigni, ditelo,
Ma inferno.
Vabbè, ma il purgatorio lui.
No? Ma lo metti in purgatorio o in inferno?
No, il purgatorio lo metto. Perché anche Dante, avendo fatto studi ebraici, no? Identificando in Sennacherib questo re che si converte, non poteva mandarlo all'inferno, e quindi lo mette nel purgatorio tra gli orgogliosi. Era stato orgoglioso, ma poi si è convertito e quindi è in attesa di essere assunto in paradiso. Però la storia, non il raccontino, ci ricorda che Ninive viene veramente distrutta nel 612 avanti Cristo, quindi molto prima che si scrivesse questo testo, dai Medi e dai Babilonesi, 25 anni prima che Nabucco distrugga Gerusalemme. Quindi chi sia questo re rappresenta nel libretto di Giona ogni re, sovrano illuminato, capace di conversione, ma soprattutto un monito per ogni credente. Voi immaginate questo libro scritto subito dopo la ricostruzione di Gerusalemme, no? Dopo la distruzione di Nabucco, no? In cui si dice che Ninive si salva grazie alla fede di tutti quanti i suoi abitanti, re compreso. Mentre Gerusalemme poco dopo è stata distrutta per i peccati di tutti, grandi e piccoli. Capite la satira che c'è sotto, no? Dice, guardate, i Niniviti, che erano considerati i peggiori di quel periodo, Dio li ha salvati. Noi ebrei non siamo stati salvati, perché Gerusalemme è stata distrutta. Capite? E quindi, per chi legge quel testo e fa un po' di raccordi storici, è veramente una sferzata, una satira contro gli ebrei. Versetto 8, ognuno si converta, no? Verbo shub in ebraico. Versetto 10, Dio fu colto la commozione, Dio si ravvide, giusto? Ma il verbo è sempre shub, è lo stesso verbo. Allora, i nostri traduttori hanno un po' paura, secondo noi, a dire che Dio si converte. No? Non è tanto bello, Dio si converte, siamo noi che dobbiamo convertirci. Figuriamoci se Dio nella sua immutabilità si converte. Così lo fanno ravvedere, lo fanno provare un po' di mal di pancia per quello che potrebbe capitare. Ma qui si dice esplicitamente che a convertirsi sono tutti: il re, il popolo, grandi e piccoli, gli animali, i greggi, gli armenti, perfino Dio si converte. L'unico che fa fatica a convertirsi, chi è? È lui, il nostro eroe, il grande Giona, no? Che vediamo quello che combina. Quindi leggiamo, poi ci fermeremo, i primi quattro versetti di questo capitolo, del capitolo 4, e li chiamiamo Giona il furioso.
Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu rispettito. Pregò il Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore, e che ti lascia impietosire riguardo il male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così?
Quindi dice meglio morire.
Allora, nella sua rabbia, versetti 2-3, Giona cerca di giustificarsi davanti a Dio. No? Hai visto che facevo bene di subbedire? Tanto lo sapevo già che finiva così, no? Che era inutile darsi tanto da fare. No? Vedete come ci somiglia, no? Noi non andiamo ai mondiali di calcio, ma siamo campioni del mondo nel rivoltamento frittata, no? E nell'autogiustificazione totale, non è mai colpa nostra, no? Io ho fatto di tutto per fare il governo del cambiamento, ma sapevo già che Mattarella, allora si sa così, si stava scherzando, non è, no? Colpa mia. Il Signore cerca di aprire il cuore di Giona, il padre amore che si rivolge al fratello maggiore e cerca di fargli capire il suo essere misericordioso. Ma Giona è troppo arrabbiato fino a chiedergli: toglimi la vita, perché è meglio morire che vivere, no? Cosa risponde?
Non l'ha detto, però.
No, al momento ancora no, però diamogli tempo e vedrete che anche Salvini, è vero, morirà di mal governo, di buon governo alternativo, no? Che succede allora? Vediamo i versetti dal 5 al 6. Sì, sì.
Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì un riparo di frasche e vi si mise all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male.
Ok. Sì. Ve lo vedete? Giona.
Il chicaion, la pianta,
sì, il ricino forse. Giona seduto in prima fila, no? Al sicuro nella sua casupola, no? Del versetto 5, in attesa dello spettacolo che lui ha annunciato, no? Ve lo vedete che pensa? I 40 giorni sono passati, ora Dio distruggerà Ninive come io ho detto, così quei cattivoni avranno finalmente quello che si meritano. Così si imparano questi ladri, assassini, di religione diversa, corrotti, corruttori e delinquenti. E io che sono il giusto, mi godo lo spettacolo da questa collina ad oriente di Ninive. No? Ok, allora lo lasciamo lì sulla collina in attesa del Big Bang, dell'Apocalisse, dello spettacolo, è lì che si affaccia, che guarda e dice adesso, vale, e vediamo la settimana poi prossima o più avanti, insomma, quello che succede.
Mi viene in mente San Tommaso che diceva che il godimento in paradiso dei giusti sarà vedere i tormenti dei dannati. San Tommaso diceva che godranno nel vedere cosa terribile, no? Cosa terribile. Comunque San Tommaso dice questo.
Esatto. E Giona è lì che lo fa. E l'olio di ricino lo vediamo la volta prossima perché potrebbe essere ricino come potrebbe essere altro. Okay. Per cui
se per ora rimaniamo all'olio di ricino.
Bene.